di reperire risorse aggiuntive ha, diciamo così, determinato sul nostro bilancio di previsione e in ultima analisi sulla nostra comunità. Beh, diciamo subito che comunque gli effetti di queste costruzioni normative, insomma, abbastanza complicate, non vi è sicuramente la decisione di rinviare ad un altro momento la messa a disposizione delle risorse necessarie per far partire alcuni importanti progetti, fra cui l'ampliamento dei cimiteri comunali, sia quello del centro che quello di Lago Pesole, l'intervento importante sulla viabilità rurale, con un importante investimento di circa 200.000 euro, di cui circa 40.000 di sponda del bilancio comunale, la realizzazione dell'estendimento della rete del gas metano nelle frazioni di Carpinelli e Borgo Coviello. Qui sono già in atto le procedure di aggiudicazione dei lavori. L'incremento della dotazione prevista per gli asili nido e per il servizio di mensa scolastica, che viene addirittura raddoppiato nel corso degli anni. Nel bilancio di previsione del Comune di Avigliano vi sono risorse per consentire l'apertura del nido anche dall'altra parte del territorio e il mantenimento delle risorse che consentono l'apertura e il mantenimento dei nidi presenti nel centro. Dicevo del raddoppio delle poste per il servizio di mensa scolastica. Siamo adesso in una fase di proroga, entro dicembre vi sarà praticamente il bando per l'aggiudicazione della gara mensa, che quest'anno verrà fatto per 2 anni, quindi non ci saranno interruzioni. Si raddoppiano anche le risorse destinate alla manutenzione dell'edilizia scolastica e da questo punto di vista è stato consegnato il lavoro fatto sulla scuola di via Gesilao. Aggiungo che i lavori di riqualificazione del campo sportivo di Lago Pesole sono oramai in corso da 4 mesi. La casa della salute, i lavori sulla casa della salute sono praticamente in essere da circa 2 mesi. L'estate avviglianese l'abbiamo sostanzialmente realizzata e anche qui i fondi erano incrementati e non diminuiti. Si può dire quindi che il Comune si è impegnato ad elaborare un bilancio in grado di garantire ai cittadini certezze sulla rete di servizi, soprattutto quelli sociali e scolastici, e sullo sviluppo della comunità in un quadro che vede i nostri conti in ordine. Un bilancio preventivo, però, come quello richiesto per il 2013 e che si sviluppa in un quadro normativo sopra descritto, non è certo un libro dei sogni, ma piuttosto una selezione accurata di ciò che si pensa di poter fare ed una riorganizzazione ragionata dei servizi erogati dal Comune. È necessario, perché è imposto dalle nuove regole di governo, un cambio di prospettiva che purtroppo richiama al rigore e al risparmio. Ma questi vincoli non devono portare a rinunciare a ciò che ci preme, piuttosto devono aiutarci a fare una selezione accurata e a cercare il coinvolgimento di cittadini ed enti per realizzare comunque iniziative e servizi importanti per la nostra comunità. Il contributo del sistema dei comuni al risanamento finanziario e della spesa pubblica complessiva è un dato acclarato e per il solo 2013 solo i comuni migliorano i conti di tutta la pubblica amministrazione, con un avanzo di comparto di ben 4,5 miliardi di euro. La spesa corrente del sistema dei comuni è sotto controllo in termini reali e sul versante delle entrate i comuni hanno subito in soli 3 anni una riduzione di risorse pari a 6,45 miliardi di euro, mentre la spesa in conto capitale ha subito una contrazione nel solo periodo 2007-2011 pari al 22,9. È evidente che o si cambia profondamente approccio o in queste condizioni i comuni sono destinati ad un definitivo affondamento. L'autonomismo sancito dalla Costituzione in questi anni è stato a più riprese violentato. È necessario però tornare alla Costituzione e valorizzare la presenza dello Stato più vicina ai cittadini. Questa presenza è rappresentata solo dai comuni. Grazie.
Grazie Assessore per la copiosa e puntuale relazione. Ci sono interventi? Consigliere Rosa, prego.
Una premessa obbligata. A me mi sembra che l'assessore Lucia abbia una conformazione da automa, cioè se uno interrompe così anche per una cosa insignificante, lui va in tilt. Per cui ha una battutina simpatica di dire: la scadenza è fine novembre, presentare il bilancio preventivo, che avevate tempo. Ha fatto lo sproloquio per 150 vocaboli per dire: conosci i modi del consigliere Rosa, questo, questo. Cioè, manifesta un nervosismo veramente poco istituzionale. Dopodiché, quando uno gli fa presente che la cosa che dici che non conosci è stata protocollata dal 20 marzo, lui prima non ascolta, poi non ascolta, può costringere ad alzare la voce, perché deve recepire che c'è una cosa consegnata da una categoria ufficialmente al protocollo del comune, e non deve dire che la ignora. Ma se il sindaco gli nasconde le carte, no? Sono affari suoi, ma è il mio dovere, no? Correggerlo, no? Su una dichiarazione sbagliata. È un mio dovere istituzionale. Invece risponde che io provoco. Dov'è la provocazione? Dov'è la provocazione? Allora, io credo che si debba smettere questo atteggiamento proprio di diffidenza, di prevenzione, assolutamente ingiustificato. Mi dice: io ancora aspetto, dopo 3 anni, di conoscere le proposte che fai tu o fa Unità Popolare. All'assessore Lucia sfugge che io faccio proposte in continuazione. Sono agli atti di questo comune, sono note protocollate, inviate all'amministrazione, e sono proposte dichiarate in questo consiglio di cui esistono i verbali, compreso quello che ho fatto poc'anzi quando abbiamo discusso dei punti 1 e 2 all'ordine del giorno. Quindi perché devi dire amenità? Io sono 3 anni che ancora aspetto le tue proposte. Se andasse a leggere, se sa leggere. Perché questo è un modo gratuito, è già proprio da venditore ambulante. Cioè, come dico io, le mie pendole sono migliori, punto e basta, perché comanda io, perché le pendole sono le mie e le vendo io, capite? Ma questa è una cosa proprio che riduce il livello culturale di questo consiglio, ma proprio sottoterra. E di questa cosa io manifesto una stanchezza che non è fisica, non è personale, è una stanchezza politica. Non potete continuare a fare questo. Perché è giusto non solo osservare, ma ironizzare sul fatto, no? Che discutiamo, come già ha detto il consigliere Russo, discutiamo del bilancio preventivo alla vigilia dei morti. Questa è la sostanza. Che poi la legge dice c'è tempo fino a 100. È chiaro che dobbiamo ironizzare. A parte chi fa politica, chi capisce qualche cosa, sa che queste continue proroghe sono dovute al fatto che i comuni sono inadempienti. E quando ci sono città importanti, che hanno sindaci importanti, che non sono riusciti a farlo il bilancio, il governo sposta la data. E come la Transina di Seveso, no? Avevano superato la soglia di avvelenamento, hanno cagnato i valori, prima si moriva a 10, ma poi morire si muore a 15. Basta cambiare un numero e quindi sfugge la sostanza. La sostanza è che non si può discutere di un bilancio preventivo alla fine dell'anno. E quindi chi se ne viene, che noi tenevamo un altro mese di tempo, dice corbellerie. Non si rende conto che fa l'assessore, amministra un comune, non è il broker di una società, di un'azienda, che dice io per ottemperare tengo altre 2 settimane per fare gli adempimenti aziendali. È un'altra cosa. E non lo si capisce, non lo si capisce, perché si ha un approccio burocratico, impiegatizio, capito? E si scambiano questo per provocazione. Quindi è assurdo che noi discutiamo oggi del bilancio preventivo, è veramente assurdo, per quando questa cosa che io mi sono letto attentamente e che ha ripetuto, rileggendo sostanzialmente l'assessore, è veramente una cosa vergognosa. è un gomitino scialbo che non dice assolutamente niente. Non c'è una linea di sviluppo, non dice, come ho ricordato anche altre volte a proposito delle mie proposte, che cosa vuole fare questo paese, su che cosa punta. Negli anni 60 si è puntato sul pubblico impiego, no? C'erano i santi paesani che davano i posti di infermieri, di inservienti, di cantonieri e hanno foraggiato il reddito cittadino. Questo è venuto meno, no? Quindi l'occupazione come si costruisce, non come la si dà, come si creano le premesse affinché questo paese esca dalle secche in cui si trova. Qui non c'è traccia, non c'è traccia di niente. Una delle mie proposte, cara assessore Lucia, che ti sfuggono, è di ridurre il costo delle aree della zona produttive per incentivare anche gli artigiani, non solo chi vuole fare la media industria, no? A allargarsi, andare là a costruire qualche cosa. E feci l'esempio della zona industriale di Piano San Nicola, quando il comune di Pietragalla ebbe l'induzione di metterlo in vendita all'inizio, alcuni decenni fa, a 100 lire al metro quadrato, cioè a un prezzo simbolico, perché fece un'operazione di investimento ed è come investire sulla ricerca. Sembra che uno butta i soldi e poi da lì nasce lo sviluppo, da lì nasce l'occupazione, ma questo chi ha difficoltà politiche non riesce a capirlo, crede che deve fare 2 più 2 fa 4 e a volte sbaglia e faccia 3, non faccia manco 4, perché se sbaglia fa i conti. E parlate di selezionare il consenso lo state perdendo e non può essere diversamente. Purtroppo questa cosa ha una ricaduta negativa, non è solo la perdita di consenso della vostra amministrazione, della vostra maggioranza, è la perdita di consenso rispetto all'interesse pubblico, di cui io mi dispiace. Si parla di procedure informatizzate relative allo spettro unico dell'edilizia, e su qua voglio fare un appunto ben preciso e serio che spero venga tenuto in debita considerazione. Il Comune di Potenza l'ha già adottato. Sapete che non si può mandare più una carta all'ufficio tecnico tramite protocollo, cioè tutto attraverso la posta certificata. È capitato che una committente doveva mandare una comunicazione e il suo tecnico era assente, non ha potuto mandare la comunicazione. È andata allo sportello e gli hanno detto: ma dice, ma questo non è un progetto, questo io devo comunicare una cosa. No, noi teniamo voce che non ci pigliamo niente. Quindi si fa tutto in via telematica e si fa tutto con la posta certificata. E sapete dove c'è un aspetto che è addirittura, secondo me, illegale? È che uno si fa dare il consenso dal committente, il tecnico, no? E poi agisce a nome suo. Il committente scompare, i suoi diritti scompaiono, ce ne sono una possibilità, ma forse lo dovrebbe fare anche attraverso il tecnico a cui ha dato fiducia, cioè revocargli l'incarico. È una cosa complicata. Poi, no? Hanno messo tanti tecnici in una condizione di non poter operare, cioè la sera e la mattina si fa così. A parte che a Potenza hanno creato un casino in cui non c'è differenza fra condomini e case singole, fra costruzione in aree urbane e costruzione in zona agricola, fra progetto di riparazione e progetto di ricostruzione, no? Cioè per una casa singola a Potenza si applica nella zona agricola gli stessi parametri di un condominio nel centro di Potenza, cioè tu devi predisporre per una casa singola il parcheggio esterno e il parcheggio coperto, il parcheggio a uso pubblico e il parcheggio privato a uso pubblico e quello privato a uso privato. La risposta che è stata data è che siamo in via sperimentale. Semplicemente che Vito Santarsia, nonostante gli ingegneri, ha fatto questo errore grave, lui e l'architetto Grano e altri, che non hanno previsto una fase di transizione in cui era possibile, per un anno, per due anni, fare uno e l'altro, di cominciare ad avviarlo. Chi è già capace, chi lo vuole affrontare, il giorno dopo fa tutto in via telematica con la posta certificata. Chi invece, no, ha ancora difficoltà in questo, le continua a presentare come prima, cioè in una fase di transizione in cui si faccia uno all'altro, prima di arrivare qua, quella si accantona. Per quando mettere fuori dal mercato un tecnico che ha difficoltà con le nuove tecnologie, chiamiamole così, non mi sembra una cosa democratica, di dire tu non sai usare il computer, non tieni la posta certificata, mi dispiace, vai a chiedere le cose, non puoi lavorare, hai lavorato per 40 anni, per 50 anni, ma non puoi lavorare più. Io non pigliato seriamente in considerazione questa cosa, perché quando è stato introdotto al cadastro questa cosa, ho incontrato un vecchio geometra, Pietro Apertoso, che talmente piangeva perché gli rifiutavano di presentare un frazionamento cartaceo, come aveva fatto fino a qualche mese prima. E letteralmente piangeva a 60 anni, si era messo sul gradino sotto una finestra e piangeva. Quindi non vi innamorate della tecnologia, no? Introduciamo tutto, no? Perché la scienza va avanti, la società deve essere modernizzata, ci sono tanti aspetti positivi. Ma attenzione a non cancellare tutto con un colpo di spugna, perché sennò si combinano guai. Venendo alla relazione, che io giudico veramente una dichiarazione di fallimento, questa presa d'atto del fallimento, si parla dell'ampliamento dei cimiteri di Avigliano e Lagopeso e non si dice niente sul cimitero di Possidente, no? È stato cancellato con un colpo di penna, eppure siamo di fronte a una richiesta, a una petizione di un forno crematorio. Qualche settimana fa è morto un mio amico, il suo commendato, ma il mio amico ha lasciato, sapeva che diciamo, la sua figlia ha fatto detto potesse essere cremato, abitato a Potenza per 40 anni e è andato a farsi cremare a Cappato. Si è camminato in campagna, poi c'era un'opportunità, che è il primo forno crematorio della Basilicata, serve ad Avigliano, serve a tutto la provincia, la regione ha stabilito che se ne può fare. Perché sta cosa non viene pegnata? Se ora è detto quello che mi ripeto, però questo è il modo di allora. Poi si parla di un'interruzione, su piano partenze sono d'accordo che si recuperi vale piattare una stazione qua, perché è necessaria una cosa giusta, questa è la vecchia proposta, mi auguro che venga fatta, si deve tenere conto che c'è dei finanziamenti per fare i parcheggi, la stazione sono stati persi, chi più potente, più bravo, per noi ha portato i soldi alla Uriglia. Questo è successo. Noi abbiamo detto sì, abbiamo un parcheggio sottoutilizzato, messo in un'area periferica, eccetera, mo si faranno dei cambiamenti, però di fatto c'era un vecchio progetto finanziato per fare un parcheggio regolare. Speriamo che questa volta, mi auguro, venga affrontato con determinazione e questa cosa va in porto. Si parla del campo sportivo della Copesa dicendo, come ha ripetuto la struttura, che ho una qualificazione di vita. Non è riqualificare il campo come i cittadini chiedono, no? E poi io ho iniziato la dichiarazione di inizio lavoro, ho una tabella anche a chi. Meno di tutto, perché questo rappresenta l'indecisione di questa situazione. E noi come sbaglio? Come notizie che risalgono fino a qualche settimana fa è che lì non si lavorava. Se il comune porta avanti questa cosa, tu non bisogna dire la relazione che ti ricordi, ti distrutti il capo, che è una piazza, ma il capo sposto che è una cosa inesatta. Le cose sulla spazzatura abbiamo detto.